giornalistica di Radio Star nel ricordare che tutte le interviste realizzate nel corso dei propri programmi informativi sono rigorosamente in diretta, avvisa che la stessa declina ogni tipo di responsabilità per i contenuti di dichiarazioni rilasciate dagli interlocutori e che possano eventualmente far riferimento o recare offesa a terze persone.
Radio Star presenta Il martedì di Angelo Cremone. Sardo, non far finta di niente. Conduce in studio Angelo Cremone.
Eccoci, siamo rigorosamente in diretta. Buongiorno ai radioascoltatori di Radio Star Carbonia, naturalmente in Sardegna. Dal martedì di Angelo Cremone, sardo non far finta di niente, e anche oggi, 19 novembre 2024, non faremo finta di niente davanti, potremmo definirle, alle devastazioni oppressive, e di cui ci spiegherà la nostra ospite di oggi, Silvia Ghidotti, della segreteria La Comune, collegata con noi telefonicamente direttamente da Roma. Buongiorno Silvia Ghidotti.
Buongiorno.
In linea.
Buongiorno,
ecco, che piacere,
buongiorno,
che piacere averla con noi, perché l'informazione è una cosa importantissima, e quando si riesce a trovare un giornale informativo come il vostro, che dove ogni 15 giorni insomma dite delle cose, scrivete delle cose sensate, non può che essere un piacere formativo. Ecco, davanti alle guerre, alle violenze diffuse, ne parlate di questo al prossimo 30 novembre alle ore 17 a Cagliari, noi in via San Lucifero 65, dove ci sarà lei, Silvia Ghidotti, Enza Bellantuono della segreteria alla Comune della Sardegna. Di che cosa si tratta queste risorse umane ed altro? Ci dica.
Intanto buongiorno veramente a tutti, a tutte, e la ringrazio tantissimo di averci ospitato in questo vostro programma, e tra l'altro grazie per i complimenti del giornale, perché insomma ultimamente, devo dire la verità, anche grazie al fatto che questo giornale sta arrivando molta più gente, sta ricevendo anche delle buone recensioni, così via, e questo ci fa molto piacere. Però insomma anche il fatto di essere ospitati qui da voi per noi è importante. Allora, questi in realtà sono dei meeting che noi stiamo organizzando in tutta l'Italia, insomma nelle realtà dove ci siamo e anche dove ci stanno chiedendo, evidentemente, perché ce n'è il bisogno. Forse la prima domanda a cui rispondono questi meeting è che forse di queste cose c'è bisogno di parlarne, no? Perché spesso volentieri passano messaggi alla televisione, oppure bisogno di parlarne soprattutto insieme, no? Perché sì, tutto ciò che sta succedendo, che noi guardiamo attraverso immagini o che guardiamo anche attraverso fonti come internet e così via, ci preoccupa tantissimo, ci mette anche molta paura, perché è evidente che stiamo vivendo in una realtà che è fatta di molta violenza, di molta guerra, di molto odio, anche quotidiano purtroppo, sono vicende costanti, e tante persone si interrogano, no? Perché magari appunto questa, con le guerre non sono d'accordo, con la violenza tantomeno, e comunque non vorrebbero vivere in una realtà così devastante, così chiusa, così oppressiva, così negativa, insomma vorrebbero forse vivere invece il piacere, come dire, essere persone migliori e vivere anche il piacere della vita, lo stare bene insieme agli altri, alle altre, non l'odio e non la competizione. Quindi diciamo che forse è cercare di rispondere a delle esigenze in qualche modo che sono profondamente umane, no? Perché riflettere su queste cose da soli è sempre più difficile, mette sempre più paura e forse anche incute insomma quell'individualismo che un po' si sente, no? Uno si chiude in se stesso. Invece provare a rifletterci insieme e magari anche offrire, come noi pensiamo di fare, insomma uno sguardo differente, aiuta in qualche modo, può aiutare perlomeno a guardare il mondo non diciamo diversamente da un punto di vista soprattutto umano. Allora, quello che offriamo innanzitutto è, appunto, il titolo dice risorse umane contro le devastazioni oppressive. Perché partire dalle risorse umane?
Si avvicini, mi chiedo scusa Silvia, si avvicini un po' di più al microfono.
Allora,
sì, prego.
Mi sente?
Sì, benissimo, così la sentiamo anche meglio, grazie.
No, dicevo, perché partire dalle risorse umane? Allora, quello che noi stiamo cercando di offrire è un guardare meglio alla realtà innanzitutto umana, che non vuol dire negare tutto ciò che di negativo c'è in questa realtà, negare le guerre, negare l'oppressione, no, queste cose ci sono ed esistono. Però vuol dire volgere lo sguardo a quelle risorse intime umane che tutti noi abbiamo, che tutti noi esseri umani, che siamo uomini, che siamo donne, che siamo bambini, che siamo anziani, abbiamo, e che possono in questa fase anche così difficile da un punto di vista della storia umana essere, diciamo, attivate e quindi aiutarci a pensare a vivere comunque la vita diversamente, ok? Cioè, questo è quello che noi cerchiamo, perché poi non è che sono risorse che ci inventiamo, sono risorse che esistono, no? Perché non lo so, ad esempio, che significa guardare diversamente? Guardare diversamente vuol dire che in una tragedia come quella che è successa a Valencia si può, appunto, come fa, diciamo, la televisione, come fa internet, come fanno tutti i mezzi di informazione, si può dare più spazio a 100 sciacalli che hanno fatto quello che hanno fatto, come avviene in ogni tragedia, gli sciacalli ci sono, oppure si può dare spazio ai 15.000-20.000 volontari che hanno fatto una catena umana e hanno cercato comunque di mettere, di salvare il più possibile gente, beni e comunque, no, aiutare le persone di fronte a questa tragedia. Oppure si può partire, per dire, anche da un punto di vista dell'immigrazione, no, dal fatto quali sono le motivazioni che spingono tante persone ancora adesso nel mondo a prendere, ed è sempre esistita questa cosa nella nostra storia umana, però ancora adesso a cercare di trovare una strada un po' più positiva per migliorare la vita e quindi a coltivare una speranza, perché ciò da cui vengono via, da cui emigrano, sono dei paesi devastati, sono dei paesi in guerra, si parla tanto delle guerre che ci sono in Occidente o che investono l'Occidente, non si parla per niente, ad esempio, delle guerre infinite che ci sono in Africa, non da oggi, non da ieri, ma da tempi infiniti, no? Che hanno prodotto, penso al Congo, penso al Sudan, devastazioni umane enormi, oltre che... E questa gente si parla molto di più, insomma, della negatività che rappresenta tutto ciò, invece che partire da quali sono le speranze, da riconoscerci come esseri umani come loro, alla ricerca evidentemente di una vita migliore, e quindi in qualche modo pensare invece come può essere più bello accogliere queste persone diversamente e farle sentire parte di una comune umanità. O per esempio sulla violenza nei confronti delle donne, no? Anche qui che sguardo attivare lo sguardo, appunto, di quello che fino a ieri, no? Quello che ha detto Valditara ieri è una cosa assolutamente inaccettabile da tanti punti
di vista. Lo vuole dire, spiegare un po' meglio, sì, perché ha colpito tantissimo quella bestialità del ministro della pubblica istruzione.
Perché praticamente la dichiarazione è stata che praticamente il patriarcato, da un punto di vista giuridico, è finito a partire dal 1975, cioè da quando comunque in un modo o nell'altro è passata una legge che è quella sul divorzio, che istituiva, insomma, la possibilità di comunque dar vita appunto a liberarsi dall'oppressione tra virgolette dentro la famiglia, e soprattutto ha definito in qualche modo la lotta contro il patriarcato tuttora, che secondo noi esiste tuttora, che sia in crisi è un'altra vicenda, ma esiste, perché i femminicidi continuano, la violenza nei confronti delle donne è quotidiana, e perché tutto questo tra l'altro si consuma molto di più tra l'altro nelle mura familiari che a volte esternamente, no? Dalle mura familiari o appunto in quelli che sono dei presunti rapporti sentimentali, amorosi, e per l'amore che ho io nei confronti di una donna l'ammazzo, perché non posso scegliere di fare in modo che si costruisca un'altra vita. Tutto questo fondamentalmente è frutto dell'ideologia, insomma, ideologismo tuttora. E non è così, insomma, questo è quello che ha dichiarato Valditara, o ancora di più ha dichiarato in qualche modo che l'incremento della violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza discendenti dall'immigrazione clandestina o dall'immigrazione che qua, come dire, sì, c'è stato... sì.
Bestiale veramente, cioè è assurdo che queste parole vengano da un ministro della pubblica istruzione italiano.
Però appunto si può partire anche qui per combattere tutto ciò, cioè per affermare qualcosa di diverso. Si può partire da questa violenza che c'è, che esiste, di cui prenderne atto e di dire la verità, perché questa violenza è una violenza in termini proprio di odio verso un genere, verso l'affermazione, verso la possibilità che questo genere, che è un genere che dà, non solo dà la vita ma la cura, ne cura l'attenzione e così via, si può partire da lì per contrastare, oppure si può in un modo o nell'altro pensare alla forza che quotidianamente le donne trasmettono, perché è un emergere femminile costante ogni giorno, perché si curano della vita, perché si curano delle relazioni con i bimbi e con le bimbe, perché li educano, e soprattutto al fatto che le donne sin dalle loro origini sono state da sempre refrattarie alle guerre. Sono poche le donne, ma
sì,
veramente si
quello,
può...
quello, mi scusi Silvia, intanto complimenti, perché abitua un pochino la gente anche a ragionare su delle cose importanti che stanno intorno a noi. Io vorrei la interrompo un attimo, no, perché
sì,
nella ultima pagina del giornale La Comune, di cui ripeto invito gli amici del Sulcis Iglesiente, chi ci sta ascoltando, a provare a cercare questo giornale, perché ogni 15 giorni ci sono delle cose veramente interessanti, come quest'ultima pagina, un riferimento a quello che stava dicendo lei sul femminicidio e sulla bestialità detta ieri dal ministro della pubblica istruzione Valditara. C'è una bellissima pagina, difendere l'affermazione delle donne vuol dire rendere possibile una vita migliore per tutti, le donne che sono anche le madri dell'uomo. E io chiederei un attimino, e che ne approfittiamo, ad Alessandro dalla regia se può mandare in onda quella nostra composizione musicale dedicata a Francesca. Francesca De Ida è una ragazza, una donna che è stata uccisa qui in Sardegna, è imputato il marito, messa dentro un sacco e buttata in un bosco. A Francesca De Ida, una donna, una ragazza, diciamo, una giovane da un sorriso meraviglioso, bellissimo, e se puoi mandarlo in onda e poi riprendiamo un pochino il filo.
Dolore che non passa.
rientriamo in diretta telefonica, naturalmente al telefono si sentiva male, poi noi faremo girare dalle 15, così come succede sempre, oltre l'ascolto che abbiamo in diretta adesso telefonica con Silvia Ghidotti, poi ci saranno migliaia di visualizzazioni, di ascolti. Ecco, era dedicata a questa Francesca di cui stava parlando lei e delle dichiarazioni di Valditara. Se vuole aggiungere qualcosa, perché poi abbiamo una serie di domande da farle.
No, vabbè, diciamo, per chiudere, io penso che anche questa proposta che stiamo facendo di meeting risponde, diciamo, a quello che dicevo all'inizio, proprio all'esigenza di interrogarci assieme. E una cosa importante, insomma, anche che vorrei aggiungere, che noi vogliamo avanzare delle proposte, non abbiamo delle ricette, ok? Abbiamo delle proposte, però le proposte che avanziamo non sono proposte, come dire, astratte, sono proposte anche di persone che che cercano di vivere, e che siamo noi anche, che cercano già di vivere diversamente tutto ciò, cioè che cercano già di cercare una strada per essere più collaborativi, più cooperativi, di imparare ad ascoltarci, di avere un dialogo con gli altri, con le altre, anche se la pensano diversamente da noi, di conoscersi, di essere curiosi verso la conoscenza, no? Perché la conoscenza è una risorsa umana importantissima, no? Invece che la diffidenza che ormai c'è. Quindi abbiamo una serie di proposte che non stiamo solo propagandando agli altri, alle altre, noi cerchiamo di viverle, no? come persone, quindi anche come persone, però appunto non viverle solo nell'essere individualmente persone brave, ma nell'essere, ecco, assieme persone migliori, quindi anche, ecco, nel volersi aggregare.
Silvia Ghidotti, ecco, di questo ricordiamo che siamo in diretta telefonica con Silvia Ghidotti della segreteria alla Comune, direttamente da Roma, e nel vostro eccellente giornale, no, dove con una serie di informazioni avete titolato a piena pagina Affermazione e opposizione, e con una bellissima foto anche qui al centro pagina di una donna che, ripresa durante una manifestazione con un cartello, siamo ebrei e palestinesi, siamo russi e poi mi sembra di leggere e ucraini. Qual è il significato di affermazione e opposizione?
Allora,
di questo grande titolo che avete dato è bellissimo, perché si può ragionare, ci dica.
Allora, intanto, diciamo, sicuramente dobbiamo opporci a una serie di devastazioni, no, che stanno avvenendo, quindi dobbiamo opporci alle guerre, dobbiamo opporci allo sfruttamento e alla miseria che continua, dobbiamo contrastare la violenza, dobbiamo, diciamo che i no e le ragioni per opporsi sono tante, ok, in questo mondo. Dopodiché noi diciamo, opporsi è importante, ma non basta. Dietro ai tanti no che noi diciamo ci devono essere invece tanti sì, ci devono essere le ragioni di tanti sì, per cui in qualche modo opporsi appunto alla violenza sì, però per affermare che cosa? Mi oppongo alla violenza per affermare, ad esempio da un punto di vista femminile, la libertà delle donne, perché so che se in qualche modo tutti quanti assieme affermiamo questa libertà delle donne su tutti i campi della vita, ne viene un bene e un beneficio per tutti gli esseri umani nel suo assieme, per gli uomini, per i bambini, per gli anziani, per tutti quanti. Quindi a dire no allo sfruttamento e no al lavoro nero vuol dire anche dire sì invece ad avere un lavoro dignitoso per tutti, sì ad avere, insomma, una dignità umana che ci viene riconosciuta nel lavoro, non solo per quello che facciamo, ma per quello che siamo umanamente e per quello che contribuiamo a costruire umanamente insieme agli altri e alle altre. Oppure appunto dire no alle guerre significa, e combattere in qualche modo le guerre significa essere portatori e portatrici costantemente, quotidianamente, di una cultura di pacificazione. Che significa cultura di pacificazione? Vuol dire che laddove vivo io sono insieme e vivo insieme agli altri e alle altre, e mi comporto con gli altri e con le altre in maniera accogliente, in maniera di per conoscerci, in maniera di ascoltare, in maniera capace a cercare le concordanze, non le divergenze, come spesso avviene, no? La politica spesso volentieri ti induce a trovare, a scovare tra di noi quello che è divergente, quello che è oppositivo, quello che è negativo. Noi vogliamo cercare, anche nelle differenze che abbiamo, quelle che sono delle concordanze possibili, e quindi imparare anche ad essere persone tolleranti, perché l'attenzione, l'ascoltarsi tra di noi, sapere che siamo tutti uguali ma anche tutti molto differenti e anche tutte persone uniche, ci può aiutare insomma anche nel trovare questa possibilità di concordanza e di vicinanza. E sicuramente questo migliora la vita, no? Perché è una vita molto più libera, molto più scelta, molto più all'insegna dell'umanità. D'altro canto, chiedersi, è anche giusto chiedersi, l'umanità com'è arrivata fino a qua? Perché se l'umanità fosse stata fondamentalmente oppositiva...
Ecco, quindi affermazione e opposizione. Però adesso invece, tornando al meeting che si terrà a Cagliari, no? Le risorse umane contro le devastazioni oppressive... che ricordiamo per chi ci ascolta, ci saranno una serie di meeting, perché mi sembra che ne abbia fatto cenno prima, che oltre a Cagliari per tutto il mese di novembre e la prima settimana di dicembre, ultima tappa a Vicenza sabato 7 dicembre, si svolgeranno in 19 città italiane. Quindi voi lì, per questo meeting, evidenziate, sottolineate proprio le qualità indirizzate al bene comune. Ecco, vogliamo spiegare un attimino il significato, perché la usano questa parola, la consumano, ma bisogna arrivare veramente nel profondo del significato.
Sì, intanto secondo me bene comune, appunto, il significato di bene comune ha molto a che vedere col fatto che se tutti noi siamo protesi in qualche modo a migliorare la vita e abbiamo tutti noi esseri umani una tensione biofila di amore per la vita, allora tutti noi dobbiamo cercare di non coltivare solo ed esclusivamente il nostro bene, ma un bene che può essere definito e quindi in qualche modo e deve essere sempre in qualche modo indirizzato in comune, no? Certo. Quindi non può essere solo un bene individuale, ma deve essere in qualche modo pensato e indirizzato in comune, perché questo permette tra l'altro la soddisfazione del proprio bene individuale in un modo o nell'altro, no? Perché sennò il bene viene inteso come è stato inteso spesso volentieri, fondamentalmente come un fatto materiale, e quindi io sto bene perché sto bene materialmente, perché ho i soldi, ho le risorse. Certo, i soldi e le risorse fanno qualcosa, ma non fanno il tutto. Io sto bene perché sto bene insieme agli altri, con gli altri, perché mi immagino una vita di vicinanza, di accoglienza, perché mi immagino valori positivi di solidarietà, no? Di cooperazione, di collaborazione, e allora posso star meglio. E tutto ciò, appunto, può essere pensato e assolutamente vissuto comunemente, insomma, no?
Proviamo a spiegarlo, a farlo capire a chi ci governa o ad altri che si interessano di politica. Intanto complimenti. Ecco, a pagina 11, siccome sono diverse le domande e noi alle 10 finisce il nostro tempo, certo. Sta volando davvero. A pagina 11 del vostro giornale, La Comune, bene comune, comunque come dal nome dell'associazione, vi è un interessante articolo a firma di Michele Santamaria, manovra militare legato alla finanziaria del governo, no? Dove c'è un rigo: a fronte di una spesa di 32 miliardi di euro di questa finanziaria, di cui scrivete 13 miliardi di euro andranno alla produzione di nuove armi, altri strumenti di morte, strumenti produzioni killer, che noi comunque qui in Sardegna, a Domus Nova, abbiamo la fabbrica di bombe, la R2M, quindi la conosciamo bene. Ma ci spieghi questo articolo qui, manovra militare, che è interessante, ma non tanto per me, che io l'ho letto, l'ho apprezzato, come sto apprezzando le sue parole e il significato, di quanto lei ci sta dicendo, quindi manovra militare.
Sì, cioè cerchiamo di dire la verità, perché spesso volentieri la verità non trapela
sì,
no? Da quello che ci dicono, soprattutto sì. I politici spesso volentieri, cioè nella politica c'è l'inganno, c'è comunque una ragione sempre di difendere i propri di interessi, gli interessi anche minori, di una parte minore, per cui spesso volentieri per difenderli poi si inganna. E quello che Michele cerca di dire in questo articolo in maniera molto chiara, che non è vero che non sono chiesti sacrifici, non è vero che è una finanziaria a favore dei più deboli, perché ci sono alcuni punti della finanziaria, ma questo lo stiamo vedendo, sta preparando uno sciopero generale appositamente, che tagliano invece delle risorse importanti, perché tagliano tanti soldi alla sanità, perché tagliano tanti soldi ai servizi sociali essenziali, dentro un quadro che ormai è devastante da anni e anni, perché non è che stiamo parlando, questi sono gli ultimi tagli di un percorso che è lungo, almeno dura almeno da 40 anni o da 30 anni a questa parte, tutti quanti.
Ecco, ma di 32 miliardi previsti, 13 sono per la produzione, che dite voi, di armi, ma è sottolineato strumenti di morte, cioè su 32 miliardi, ma è la sanità, la scuola, la formazione.
Sì, infatti, e questo è quello che noi cerchiamo di dire, la verità, cioè che in realtà sono chiesti dei sacrifici in altri campi che sono molto più essenziali per la vita, cioè che cosa si mette al centro anche nelle manovre finanziarie? Si mette al centro la vita, la salvaguardia della vita, per cui tutto ciò che cura la vita, scusi, sono particolarmente tra l'altro su questo, come dire, concentrata, perché io scrivo una rubrica della Comune che si intitola L'alfabeto della cura, per cui di cura mi occupo, e quindi mi fa molto pensare il fatto che ormai sono tantissimi anni che togliamo risorse così importanti alla cura delle persone da tutti i punti di vista, di cui la sanità è un'espressione, ma ce ne sono tante altre di espressioni di cura delle persone, e si investono invece soldi nella morte, ok? Si investono soldi nel finanziamento di armi, nell'utilizzo, perché l'Italia produce armi e queste armi arrivano ad essere utilizzate in Ucraina, arrivano ad essere utilizzate in Israele, arrivano ad essere utilizzate in qualsiasi conflitto, arrivano, perché noi non possiamo far finta di essere un paese secondario a questo, come ci fanno credere. Noi siamo uno dei paesi principali che mandano armi, che producono armi, e che queste armi in un modo o nell'altro permettono che siano utilizzate in tutto e per tutto. Ci siamo in quasi tutti i conflitti, è impossibile pensare che non ci siamo.
Certo, noi ricordiamo che a Cagliari, a proposito, sabato 23 novembre ci sarà questa marcia della pace, naturalmente è una manifestazione internazionale che si svolgerà in tanti paesi del mondo, anche perché stiamo vedendo il rischio che si sta correndo, le ultime dichiarazioni di quel pazzo, non so se per l'età di quell'uomo lì, che forse non ragiona più, anche se dobbiamo dire che ci sono persone che con più anni di Biden, del presidente americano, ragionano e ci spiegano, ci insegnano tantissime cose. Ieri abbiamo visto tutti, ha dichiarato che dà il via libera all'uso, l'utilizzo per l'Ucraina di quei missili a lungo raggio, e possono arrivare anche a Mosca. Cioè, provate a immaginare cosa succede oggi nei giornali nazionali. Nel giornale nostro qui in Sardegna si dice che le dichiarazioni del ministro degli esteri, anche a voce di Putin, come arriveranno uno di quei missili lì, la Russia colpirà anche quelle città che fanno parte degli stati che hanno fornito le armi. Cioè, non so se chi ci ascolta riesce a capire questo, però adesso noi torniamo all'argomento, parliamo di formazione. Ecco, dal vostro giornale La Comune, che ripeto, invito gli amici del Sulcis Iglesiente a cercarlo, perché mi sembra anche online, vero? Si può reperire?
Sì, sì.
Ecco, sì, poi ne parliamo, poi lanceremo questa informazione. Una scuola che inizi dal principio, altro vostro articolo, no? Questo è il titolo, una scuola che inizi dal principio, no? Perché e tutti parlano della scuola, della formazione, qua là. Però voi c'è questo pezzo a firma di Chiara Raineri, insomma, si parla di una scuola alternativa. Ci vuole spiegare che cosa significa questo titolo, una scuola che inizi dal principio?
Sì, allora noi abbiamo una bella casa della cultura a Vallombrosa, provincia di Firenze, che questa casa esiste da più di 20 anni, è stata aperta nel 2000, e in questa casa noi facciamo una scuola internazionale da 20 anni a questa parte, e in questa scuola internazionale insegniamo, diciamo, materie dedicate alla crescita e formazione dell'umanesimo socialista. Allora, quando noi parliamo di specie umana e quando parliamo di anche risorse e capacità, e quindi sì, risorse della specie umana, quindi degli uomini e delle donne, in particolar modo queste risorse le rintracciamo tantissimo nei bimbi e nelle bimbe, perché i bimbi e le bimbe, se ci pensiamo, se pensiamo ognuno di noi che è stato bimbo, però se guardiamo i bimbi e le bimbe, sono abituati a collaborare tra di loro, sono abituati a non fare differenze gli uni con gli altri, sono abituati a giocare, sono abituati a sorridere, spesso volentieri, appunto, è difficile se dicono dei no perché lo imparano da noi, ma i sì prevalgono, sì no. Quindi queste risorse noi le troviamo tantissimo nei bimbi e nelle bimbe, e questa scuola internazionale di fondamenti dell'umanesimo socialista, che è la corrente di pensiero a cui facciamo, di cui siamo, insomma, comunque interpreti, protagonisti e costruttori, diciamo, parte da lì in qualche modo, no? Parlando della vita e parlando innanzitutto dei bimbi e delle bimbe, che cosa non solo possiamo imparare, ma che quali risorse ci appartengono, e soprattutto come possiamo, anche da questo punto di vista, essere dei caregiver nei confronti dei bimbi e delle bimbe, e portatori e portatrici, educatori e educatrici anche di una cultura differente, insomma, quindi anche di un vivere assieme ai bimbi e alle bimbe differente. Iniziamo così la scuola, ma è un lungo percorso. La scuola poi si occuperà di genere femminile, si occuperà di, diciamo, di io tu noi, perché siamo un io, siamo un tu, siamo un noi costantemente nella vita, non ci possiamo separare da queste tre figure della nostra soggettività, siamo sempre un io, siamo sempre un tu e siamo sempre un noi, e quotidianamente così nel nostro vivere quotidiano. Oppure, appunto, si occuperà di cultura, si occuperà di coscienza, si occuperà di quelle che sono poi veramente le risorse umane, e come, che abbiamo tutti e tutte, e come possiamo attivarle e scegliere soprattutto di attivarle in chiave umanista socialista, quindi in chiave.
Ecco, noi ci preoccuperemo, mi sa, è una battuta, ma bisognerebbe farlo, perché sicuramente il ministro Valditara della pubblica istruzione non sta ascoltando Radio Star Carbonia, però sarebbe il caso veramente di queste bellissime significative parole fargliele avere, per capire che cosa significa cominciare dalla scuola, proprio dal principio, inizi dal principio. Ecco, adesso per chi ci ascolta, ricordiamo che abbiamo in diretta telefonica da Roma nostra ospite qui su Radio Star Carbonia in Sardegna, Silvia Ghidotti della segreteria alla Comune, intervenendo su alcuni articoli interessanti pubblicati sul giornale La Comune, del giornale dell'11 al 25 novembre 2024. Ecco, io chiedo dalla regia, a proposito della informazione, ma informazione negata, e poi ci sarà un'ultima domanda, Silvia. Se può mandare la nostra composizione su Assange, telefonicamente la sentiamo poco, ma le assicuro che poi quando andrà in rete si sentirà benissimo, anzi c'è un ascolto eccezionale. Se può mandare Assange, libertà per Assange, con più volume magari.
Per Assange, per la sua libertà, rinchiuso in carcere per aver detto la verità. vedere la verità, rinchiuso in prigione per aver detto la verità. La gente è bestiale, un resoconto di falsità. Assange è in prigione, la sua libertà per tutti noi, per tutti noi, per tutti noi. Per Assange, per la sua libertà, rinchiuso in carcere per aver detto la verità.
Ecco, rientriamo in diretta telefonica, abbiamo Silvia Ghidotti della segreteria della Comune, sempre in linea, Silvia?
Sì.
Perfetto, adesso un'ultima domanda e poi ci spiegherà come poter reperire, leggere questi preziosi articoli del vostro giornale La Comune. A proposito, tema affrontato a suo tempo da Antonio Gramsci, c'è questo pezzo, questo articolo da Tel Aviv, altro intervento del giornalista Fabio Beltrame, l'indifferenza diffusa. Io l'ho letto, guardi, mi complimento col giornalista, ma vuole spiegare un attimino ai nostri radioascoltatori il significato di questo articolo da Tel Aviv di Fabio Beltrame, l'indifferenza diffusa?
Beh, intanto diciamo Fabio Beltrame è un nostro giornalista molto importante che ha scritto, insomma, ogni volta scrive degli articoli molto toccanti, sì, sia da un punto di vista, diciamo, israeliano, ebrei, insomma, tra l'altro spesso e volentieri anche in questo numero del giornale ha scritto questo articolo su un personaggio, Yehuda Bauer, l'olocausto fuori dai cliché, ed è una persona, insomma, che stimola molto la nostra, insomma, intanto una ricerca comunque di verità, anche di dire, no? Di scovare anche laddove sta avvenendo questa tragedia così, così incombente, importante, anche le reazioni più positive, no? Cioè pensa quanto spesso e volentieri ci racconta di pacifisti, insomma, o di intenti di pacificazione che pure in Israele o in Palestina si stanno dando, di incontro tra l'altro, no? Tra pacifisti israeliani e pacifisti palestinesi. Quindi ci racconta quelle parti di un racconto che ci fa bene, no? Perché leggere ci fa bene, pensare che ci sono queste persone sia in Palestina che in Israele. L'indifferenza diffusa è forse per dire, appunto, scuotere in qualche modo del fatto che comunque Netanyahu può continuare a fare determinate cose, anche a partire dal fatto che la vita comunque a Tel Aviv va avanti, nonostante una opposizione, diciamo, che continua comunque a farsi sentire, ma non basta, perché poi la normalità prende costantemente piede mentre la gente continua a morire, insomma, in Palestina e Israele. È comunque a capo Netanyahu con i suoi massacratori, a capo di stragi che sta facendo in quella parte del mondo. Quindi in questo senso credo che sia suscitante, insomma, no? Appunto, leggere gli articoli di Fabio e anche questo, perché ci rimanda a guardare la realtà in maniera, insomma, no? Assolutamente umana, differente, che non è con lo sguardo semplicemente della politica, e a fare i conti anche con le contraddizioni che ci sono, che sono contraddizioni anche molto umane.
E di questo qualcuno scriveva: odio gli indifferenti. Ecco, intanto allora abbiamo raggiunto il nostro tempo, noi ci risentiremo tra 15 giorni, magari il martedì 3 dicembre, se vi farà piacere, ci farete questo piacere, magari riprendendo un attimino dalle pagine del vostro giornale quell'informazione che è sostanzialmente diversa da quanto siamo abituati in questo periodo. Voi della Comune, in questo giornale, ecco, che ricordiamo, no? Giornale umanista socialista, ecco, una volta si diceva anche qualcosa di sinistra, si diceva, c'è stato un grande regista che ne parlava. Ascolti, ricordiamo la nostra ospite intanto, Silvia Ghidotti della segreteria La Comune, è intervenuta su alcuni articoli presentati nel loro giornale La Comune. Ricordiamo del meeting che si svolgerà a Cagliari sabato 30 novembre ore 17 presso l'associazione Incontro in via San Lucifero 65 a Cagliari, ricordiamolo, 30 novembre ore 17 presso l'associazione Incontro via San Lucifero 65. E naturalmente sì, noi dalle 15 vi faremo avere lì a Roma il link della trasmissione, dove si sentirà benissimo per questa diretta telefonica. Ed è importante invece, Silvia, che vogliamo dire a chi ci ascolta, ecco, se non ci dimentichiamo, che chiudiamo così, come fare per poter eventualmente leggere, avere il vostro giornale La Comune?
Certo, allora il nostro giornale La Comune, diciamo, per averlo, oltre che noi siamo ancora protagonisti della diffusione nelle piazze, nelle scuole, nelle realtà dove siamo presenti, se no c'è la possibilità di, insomma, tranquillamente abbonarsi collegandosi al sito della Comune online, dove ci sono tutte le, diciamo, indicazioni per potersi abbonare. È un abbonamento online che ha un costo ovviamente da online, insieme a una sottoscrizione, perché siamo totalmente autofinanziati. E se non trovate La Comune, a me piace moltissimo leggere la cartacea, però se non ci trovate così, c'è una buona occasione per farlo attraverso, insomma, il circuito online. Perché ci piace ancora moltissimo, siamo persone che vanno nelle piazze e nelle realtà e attraverso... E lo diffondono guardando la gente negli occhi, questo giornale, no? Come si faceva una volta, perché insomma secondo me sono ancora strade molto percorribili e molto belle.
Beh, vediamo l'impegno abbiamo visto di Enza Bellantuono della segreteria La Comune della Sardegna, lei e alcuni giovani che vediamo spesso sempre nelle grandi manifestazioni, anche diffondendo questo giornale, di cui ringraziamo l'opera benevola nei confronti appunto della gente, per un bene comune. Noi la ringraziamo, Silvia, ringraziamo dalla regia Alessandro, ci risentiremo tra 15 giorni. A lei e radioascoltatori di Radio Star Carbonia della Sardegna, Sardo non far finta di niente, da Angelo Cremone.
A presto. Grazie, Silvia. Grazie Angelo, grazie a tutti voi. A presto. Beh. Ciao.
Radio Star ha presentato Il martedì di Angelo Cremone. Sardo, non far finta di niente.